8:40, io ero qua fuori onda mentre andava il GR con Francesco Perini, ancora ben trovato, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie di avermi qua.
Ma grazie a te, lo stavo praticamente inondando di domande, visto che insomma arrivi da Londra, che ormai è la tua casa da quanti anni?
Quasi sette anni,
e tra l'altro mi stavi dicendo che il quartiere dove vivi
è il quartiere natio di Mark Bolan.
Ma c'è ancora la casetta?
C'è ancora la casa, sì, con la placca fuori con scritto.
Ma è meta di pellegrinaggio, immagino.
Ma
mica
giusto,
tanto, no,
giusto,
davvero.
Sì,
ma
infatti sono case, non ci fai nemmeno caso, fondamentalmente, sono tutte attaccate.
Però c'è una piccola placca, sì, qui nacque, sì, Mark Bolan.
Ci sono queste placche blu in giro per Londra, in cui se uno si tiene un attimo informato, vede che è stata casa di io, ci ho abitato.
Ecco, allora il prossimo viaggio, quando sarà possibile, naturalmente.
Andata a Stoke Newington. Vicino al parco c'è la casa di Mark Bolan,
che è un signor quartierino.
Si sta di
che zona è?
È praticamente nord-est, sempre nord-est. Nel quartiere di Hackney, okay. Però un pochino più sopra, è la parte hipster di trentenni come me.
Okay. Che però, ecco, detta così, bisogna anche ricordare che Londra è una città che si muove velocissimamente.
Sì, magari fa tre anni il quartiere diventa super ricco, come molto
ti tocca quando cambiare casa,
esatto,
perché
esatto,
l'affitto va alle
stelle.
Sì. Quando sono venuta io e ti ho incontrato circa 4 anni fa,
sì.
Cos'era il quartiere hipster?
Era vicino a London Fields, se non sbaglio, sì, anche lì è sempre la stessa zona. Era Spitalfields.
Okay. E
sì,
adesso è calato? È sempre
quello sta andando a crescere. Sempre
sta andando a crescere,
sì,
quindi affitti alle stelle.
Sì. Ecco. E dove stava appunto Jason Pierce, ti dissi.
Degli Spiritualize,
che si vedeva in giro la mattina.
Perché capito, tu esci di casa, che ne so, la mattina per andare, intanto ragionano nei corridoi di Controradio, va bene?
Chiudo la porta?
Sì, se ce la fai, il bello della diretta, dai una bella sportierata. Oh, avete sentito? Ha chiuso la porta Francesco. E uno esce di casa appunto la mattina
e si vede queste Thurston Moore, sta vicino a casa.
Oh,
mia,
ecco, raccontiamo anche lì, facciamoci, sì, un po' gli affari, sì, degli altri.
Thurston
Moore, dei Sonic Youth, è in grande forma.
In grandissima forma, sì, è più alto di me, io sono 1,90, lui
è uno spilungone.
Uno spilungone, uh-huh, in grande forma, mi piacerebbe arrivare a quell'età. In quelle situazioni
ha sempre avuto l'aria da bamboccione,
sì,
no?
Sì, sembrava sempre giovane.
C'aveva 50 anni ma ne dimostrava 25.
È il subello.
Ha aperto, mi dicevi, un negozio.
Ha aperto un negozio di dischi insieme ad altri suoi amici che hanno una collezione di dischi pazzesca, naturalmente roba, anche stampe giapponesi, tutta roba di Sonic Youth e non si trova, uh-huh, poster.
E dov'è questo negozio?
È sempre lì a Stoke Newington.
Ah, vabbè, allora dillo, sei nel quartiere giusto.
È il quartiere giusto.
Si chiama, scusa?
Estatic Library.
Oh, ma prendete nota, perché abbiamo la guida alternativa,
esatto,
l'alternative guide.
Mi fa piacere se uno passa dalla zona, mi fa sapere, si va a vedere due dischi, in senso.
Grandissimo, grandissimo. Allora, Francesco Perini, che molti di voi ricorderanno negli Hacienda, peraltro apriamo subito la parentesi a noi molto cara degli Hacienda. Avete fatto, cos'era, l'anno scorso, un concerto sorpresa?
Era a Natale.
A Natale,
sì,
ecco.
Sì, sì, siamo andati a suonare la Limonaia di Fucecchio, che è stata tipo la nostra mecca per anni, uh-huh, in cui ringrazio tutta la popolazione di Fucecchio che ci ha preso come ospiti e cittadini onorari per un bel po' di anni, e c'è sempre un sacco di gente. E abbiamo fatto questo concerto a sorpresa, perché c'è chi non abita più a Londra, c'è chi continua a vivere a Firenze, però c'è un'ottima amicizia che ci ha legato da quando si era ragazzini, ed era bello tornare a suonare, anche magari per riprendere un po' la mano, diciamo.
Bellissimo,
magari
concertone in quel di Fucecchio, mi, sì, ricordo, si fece due chiacchiere con Donny Guasto,
sì, che era in grande forma,
in grande spolvero,
era lui,
sì,
che portava alta la bandiera in quel momento. No, e magari appunto, chissà, ora si potrebbe ritornare a scrivere qualche cosa.
Oh, sarebbe giunta l'ora,
sì, sì,
dai.
Sì, sì, con
2005 la vittoria degli Hacienda Rock Contest.
Storica,
meravigliosa, erano
con
dei bambini.
Con i mando di Ale.
Eravate maggiorenni, sì,
sì,
maggiorenni.
Ale mi sa ci avrà avuto 17.
Mi ricordo ancora un trasfertone in quel di Zurigo.
Quello fu bellissimo, ho ritrovato le foto.
Hai ritrovato le foto.
Ma che posto era? Clamoroso.
Dove suonasse in un luogo molto importante.
Sì, Volkshaus.
Sì, dove fanno concerti belli, grossi, importanti. Io mi ricordo voi bambinetti, gli altri musicisti, perché c'erano altre band
tedesca,
vi guardavano un po' con sospetto.
Sì, sì.
Poi siete montati sul palco, avete spettinato tutti e tutti. Però bravi bimbi.
Mi divertivo un sacco. Poi avevamo tipo l'albergo nella zona vecchia a Zurigo.
Sì, no, zona giusta.
La zona giusta, sì, no, grandi ricordi.
E poi però siete tornati anche al Rock Contest come special guest.
Sì, quello fu una grande serata.
Ricordami,
2011. Che vinse il Blue Popsicles, tra l'altro, grandi, che
con i Fiati, mi ricordo.
Con i Fiati, avevamo dei grandi ospiti, tra cui anche Tommy Bianchi al sax, che ci aveva mixato e masterizzato il disco, quindi fu un onore, fu molto bello suonare alla Flog, che è stato il locale, ben mai si iniziava a vedere i concerti da ragazzino.
Certo. Io penso che insomma bello. I tempi siano maturi anche per ripensare a degli Hacienda 2020.
Sì, magari sì.
Dai. Lo so che è un po' difficile perché siete un po' sparpagliati per il mondo.
Non vorrei diventasse autoreferenziale, però nel senso spero se viene qualche cosa di ganzo fuori, secondo me può venire, perché no, fa uscire convinti del prodotto e farlo ascoltare la gente, tanto questo è importante.
Comunque negli anni non sei stato fermo, hai girovagato un bel po' con altre band.
Sì, mi sono guardato un po' intorno, ho avuto la fortuna di ricollegarmi con un mio caro amico che è Jacopo Bertelli, in arte Jack Milwaukee, che ha un suo progetto che si chiama MRM o MRM, o addirittura come chiamano alcuni Miriam, sembra tipo Miriam, ma non è giusto come pronuncia.
Quindi quella non va bene.
La rettifico via la radio. Post-punk, una roba magari mischiando più la batteria elettronica, io sono età anni 80, effetti della voce, cose mi piacevano molto, mi intrigavano. E dal 2000, beh, ormai intorno al 2016 ho iniziato a suonare con lui dal vivo, in due, con io le tastiere e due basso. Abbiamo fatto delle grandissime date, dalla Russia al
sì,
Portogallo, un tour insieme ai KVB, che vennero anche a Firenze a suonare anni fa, che sono una grandissima band nel genere. E appunto avevamo venire a suonare anche qua a marzo, poi è scattato
vi stavamo aspettando anche in questi
l'emergenza
studi,
Covid, che non è stato un granché.
Ma si recupereranno.
Si recupereranno, certamente. E poi nell'altro tempo sono entrato nella band di Tess Parks, che è questa cantante canadese.
Ma non lo dir così, perché Tess Parks, se è anche vero che diciamo non è proprio famosissima qua in Italia, è una delle muse della nuova scena psichedelica mondiale, è lanciatissima, coccolatissima dalla stampa soprattutto britannica o comunque diciamo anglosassone.
Sì, sì.
Tra l'altro ha collaborato anche con
Anthony Newcomb e Brian Johnston Mass, per due dischi.
Sì.
E tramite insomma amicizie sono entrato a suonare con lei nella band negli ultimi due anni. Hai fatto
un sacco di date, no?
Un tour inglese, un tour europeo che era 26-27 date e a due tappe, tra cui i festival estivi come Fats Club a Eindhoven, in cui ho visto anche il dottor Lawrence, è stato un gran piacevole rincontro.
Tra il pubblico,
un gran piacevole rincontro. Nel Manchester Psych Fest, che c'era anche Courtney Barnett, insomma c'erano un paio di nomi interessanti. E poi siamo stati a suonare a Tel Aviv l'anno scorso.
Addirittura. Ho un po' seguito le tue tappe in giro per questi festivaloni attraverso Facebook, Instagram, ma tra l'altro, a parte il fatto appunto di suonare con una band eccellente, una bravissima performer come Tess, per te anche il fatto insomma di trovarti dall'altra parte del palco
faceva ridere. E per l'altro cosa voglio collegare a questa roba che ho insomma mi è capitato di scrivere ultimamente, perché siccome i dischi erano stati registrati con Anton Newcomb, lui ha uno studio a Berlino che utilizza tantissime tastiere di ottima qualità, tra cui il famoso Mellotron.
Wow.
Che per un periodo avevo comprato con gli Hacienda a Londra, poi per problemi insomma economici in quel momento, in quanto vero emigrato e non potevo portare in busto due tastiere, lo vendetti, quindi l'ho ricomprato per far sì che comunque nello spettacolo di Tess avesse determinati suoni. Questo metodo mi è servito non solo per Tess, mi è servito anche per registrare delle cose con MRM nel disco nuovo che è uscito a gennaio, The Visionary, che ha più suoni orchestrali, che è stato molto bello collaborarci, e in più me lo trovo in casa, quindi ho scritto questa roba che adesso sto facendo uscire con tanti suoni con suoni più orchestrali, quindi mi sono trovato a cercare di emulare i grandi del passato, tra cui grandi conversazioni, mi ricordo anche con te su Piero Umiliani, che mi dicesti che avevi intervistato,
davvero,
che fu una cosa secondo me incredibile ad essere stato, in quanto lui fiorentino
o pratese, non lo so, comunque toscano, anche se poi di adozione romana. Sì, fu una delle mie prime interviste, purtroppo è andata persa insieme a quella di Morricone. Mi dicono anche che ho intervistato Piccioni, non me lo ricordo.
No.
Maestro Ortolani, me lo ricordo.
Ortolani come stava?
un signore.
Davvero?
Sì, un signore e poi anche altri.
Ritz
Ortolani, bravissimo. Perché parliamo dei grandi compositori della musica nostrana? Perché in questo tuo nuovissimo progetto, che è appunto intitolato...
Il progetto si chiama Pears, che è un gioco di parole. Da quando sono bambino, essendo col cognome Perini, mi chiamano tutti Pera.
Sì.
E un mio amico anni fa, che era Marco Giusti, era il cantante di Velvet Score,
come no,
ci fece questo gioco di parole quando c'era ancora la mula a Sesto,
okay,
chiamandomi Pears. Poi Pears, naturalmente Pears non si pronuncia in quella maniera, quindi io pronuncio Pears.
Progetto musicale che nasce in pieno periodo
di lockdown. Sì. Tornato a Londra dopo essere stato bloccato senza date qua con MRM, siamo tornati là e mi sono messo per la prima volta a registrare qualche cosa da me. Voglio fare una parentesi, secondo me necessaria, voglio ringraziare un sacco di persone che mi hanno aiutato in questo periodo, perché era la prima volta che facevo qualcosa da me ed ero praticamente a registrare, sono praticamente un ignorante, un completo. Colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi, sia Jack che mi ha aiutato a mixarlo, sia Ryan che è il batterista di Test che mi ha dato una grande mano, Francesco Bondi che è un mio caro amico di Sesto Fiorentino che abitava a Dalston per un periodo, aveva una band che si chiama Human Creatures, molto
figa. Ma stavate tutti a Londra?
Tutti a Londra,
ok.
Che ogni volta lo chiamavo, ma senti, ma come attacco questa tastiera MIDI?
Mi spiegava via telefono perché non si poteva incontrarsi.
Sì, ringrazio Elisi, mia moglie, che aveva una pazienza enorme.
Bravo.
E ringrazio poi chiunque gli mandavo le canzoni per ascoltare e mi diceva no, oh, carino, prova a continuare in questa maniera.
E poi vabbè, parleremo anche dell'Annibale Records
di Luca Landi che è sempre stato un grande motivatore, oltre a un grande amico, e fa molto ridere quando andavo a suonare in giro con Test in Francia. Sei di Firenze, Godzilla, Luca Landi ovunque.
È la scena psichedelica fiorentina che esce nel mondo.
Perché è stato molto simpatico oggi a farmi un bello scherzetto mentre stavo venendo qui al contrario, che mi ha fatto perdere 10 minuti.
Infatti ti ha fatto arrivare un po' in ritardo. Va bene.
Sì.
Allora, il disco appunto esce per l'Annibale Records, ma ci torniamo sopra perché adesso vorrei far proprio ascoltare il primo singolo estratto, che si chiama Caffè Corretto.
Si chiama Caffè Corretto, esatto. Questo cerco di essere breve perché l'intero EP dovrebbe essere una sorta di colonna sonora di una serata che immaginaria che ognuno di noi ha avuto nella vita, di quella lì che parti a cena senza aspettative e finisci alle 6-7 della mattina divertendosi.
Ok.
E può essere comunque sia in qualsiasi divertimento, ecco, non c'è limite. Il Caffè Corretto mi sembrava che funzionasse come idea del dessert, c'ha abbastanza ritmo la canzone, quindi parte l'EP in quella maniera.
È un grande brano, sì.
Ed è un tributo, insomma, alle radici italiane, in quanto ogni tanto viene la saudade italiana, tipo brasiliani quando sei a Londra ti viene voglia di magari quel puzzo di sambuca che trovavo la mattina nel bar della stazione a Sesto.
Thank you.
Caffè Corretto è il primo nuovo singolo dell'EP di Pears, sì, che è qua con noi. Insomma, sono arrivati anche complimenti via telefono, sì, al 7399933. Il nostro ascoltatore aveva ascoltato alcuni pezzi della nostra conversazione, poi si era perso il tuo nome. Si scrive Pears.
Si scrive Pears, quindi come pera, quindi P-E-A-R,
E la
Z finale, che non avrebbe senso.
È un nome inventato.
È un nome inventato, non ha senso.
Senti, dentro, come si può aver appena ascoltato, ci sono appunto tanti riferimenti alla nostra prestigiosa music library, italiana. Quindi prima si faceva il nome di Umiliani, ma insomma dei grandi della canzone. Però c'è proprio un retrogusto anche francese, ma ci sono anche dei beats assolutamente moderni.
Sì, esatto. Allora, naturalmente negli anni ho apprezzato sempre di più le produzioni hip hop, o comunque le produzioni che venivano dall'America per artisti R&B o moderni. Piano piano andavo nei credits dei dischi e dicevo: chi è che lo produce questo beat che è favoloso? Andavo, prendevo nome e cognome, mi ascoltavo le cose sue, perché Spotify e tutte queste cose servono per quello, fondamentalmente.
Alla fine sì.
Perché,
per i credits.
Poi la musica francese è stata sempre una grossa influenza dalla French Touch, che uscì fuori, no? Anche le prime cose di Da Funk sono geniali. Sébastien Tellier è un idolo assoluto, e anche Yair, insomma, certo. Quella generazione là di francesi riscavarono le cose che avevano in Francia degli anni 60-70, quindi una cosa simile che si potrebbe fare noi in Italia. Io non ho inventato niente, ci sono grandissimi artisti molto più in voga e giustamente famosi. Calibro 35 su tutti, hanno ripreso le sonorità italiane che avevamo appunto in music library, colonne sonore varie.
Tutto nell'ultimo lavoro.
Nell'ultimo lavoro, splendido. E l'hanno fatto loro. Questa cosa qua, secondo me, è una cosa che mi ha sempre ispirato, perché c'è tanta roba da prendere, da mescolare, come lavoravano in quegli anni lì, sia negli studi della Rai, come poteva essere negli studi della BBC a Londra o a Parigi. C'erano tante possibilità per quelle generazioni che magari uscivano al conservatorio o facevano amanti del jazz e potevano applicarsi con degli studi all'avanguardia per l'epoca.
Visto che hai citato il jazz, mi ha fatto molto piacere leggere una bella recensione su Indie Midlands, dove si fa riferimento anche alla nuova scena jazz di Peckham, che è un altro borgo distretto,
sì,
appunto,
che però è dall'altra parte della città,
dalla parte opposta. Sì. Ma che succede a Peckham, che, se non ho capito male, era uno dei quartieri più malfamati,
esatto,
di Londra?
Esatto, Peckham è presente accanto a Brixton. Che però nessuno, era la parte in cui magari meno folcloristica di Brixton, e ci sono delle zone tuttora, insomma, sarebbero
meglio non frequentare.
Però come sempre queste cose qua escono fuori una valanga di artisti che magari vanno a vivere là perché i costi sono minori, e hanno prodotto grandissima musica.
Quindi
negli ultimi
si crea una
5,
comunità artistica, gallerie d'arte, ristoranti, posticini,
c'è il famoso Bassi Building, che è un posto eccezionale, e si è creata una scena New Jazz, chiamano, che sembra un po' la metà tra l'acid jazz, quello di Jared Patterson degli anni 90, e la fusion simile Weather Report in dei punti.
Noi stiamo ascoltando ultimamente anche Tom Misch insieme con Yusef Days.
Yusef Days insieme a Kamal Williams, che per me Kamal Williams è l'artista top, magari perché suonando il piano e insomma utilizza delle strings molto interessanti. Loro fecero Yusef Kamal, che fu un po' l'apripista di questa scena di ragazzi che avevano riscoperto queste jam session jazz, e magari con un tocco più fusion, non era proprio jazz classico anni 50-60, era una roba un po' più moderna.
Quindi consigli una girata in quel di Peckham?
Certamente, prima era un quartiere dove magari si mangiava bene dei cibi
multietnico, vero?
Degli ottimi ristoranti camerunesi.
Tra una coltellata e l'altro
ora è diventato super tranquillo, non dico super tranquillo, però la coltellata meno.
C'è una storia di gangs, no?
Ci sono tante gangs, però ormai io ho 35 anni, nel senso, quindi, non penso, sono ragazzini e gangs.
Quindi sei fuori target.
Sì, non mi vedo neanche, per fortuna.
La nostra amica inglese dice sì, zona ancora malfamata, Peckham.
Sì, penso di sì. Io non ci vado spesso, essere sincero, perché al momento in cui mi sono sistemato nella zona in cui mi piace a me, che cioè i locali là.
Noi abbiamo ascoltato Caffè Corretto, questo è un EP che ha un titolo, si chiama
Nocturnal, che quindi parla della notte. Scritto naturalmente nel periodo in cui non potevo uscire, che è stata una delle cose che di solito non mi è mai capitato, è che noi ci incontravamo a concerti a Firenze, ovunque.
Certo.
Sono sempre stato un tipo notturno e mi sono trovato a stare a casa come tantissime altre persone in quel periodo là.
Concerti fermi, date
concerti fermi.
Fermi,
esatto. E quindi c'era poco da fare, ci si immaginavano le serate.
No, beh, però in questo caso insomma il lockdown ha avuto il suo perché, perché ti ha permesso appunto di creare questo bel lavoro che esce, si diceva, per un'etichetta italianissima ma conosciuta proprio all'estero, soprattutto in ambito psichedelico, ma anche non, che è l'Annibale Records. E quando esce esattamente l'EP?
Esce a settembre e dovrebbe uscire un secondo singolo ad agosto,
che noi adesso ascolteremo in anteprima.
Che ascolteremo in anteprima oggi.
E invece Caffè Corretto dove si può già ascoltare?
Su tutte le platform, da Spotify, Apple Music, Tidal, mi dicono anche, spero anche TikTok, quindi per i giovani magari se si fosse fare
non sarebbe
un video,
male
sarebbe
su
male,
TikTok
no, sono aperto a questo.
E su Controradio,
finché non lo bannano, no? E su Controradio
tra poco anche in anteprima il nuovo singolo, che però ascolterete soltanto a settembre. Senti Francesco, siamo quasi in chiusura della nostra chiacchierata, ti volevo domandare due cose. Intanto mi piace moltissimo anche il video che accompagna
che è stato fatto a Raissa Fardini,
che non la conosco, è bravissima, un riferimento all'arte cinetica degli anni 60-70,
anche
fortissimo.
Sulla parte di design del Campari,
bellissima,
è bravissima, consiglio a tutti di andare,
fatevi un giro ipnotico sul video di Caffè Corretto.
Sì, è stato fare anche dei grandissimi poster per altre band, ha lavorato con Idols, Pond, anche un band molto più grande e rinomato. Lei sta a Glasgow ma è di Toscana anche lei,
questa toscanitudine che viaggia per il mondo ci rende felicissimi,
esatto.
Volevo invece poi domandarti, questa è forse una domanda, non so se avrò una risposta, hai pensato poi quando sarà possibile, quando i live ripartiranno, di portare in tour anche questo progetto?
Per adesso
è
no.
Un po' complicato.
È un po' complicato. Quindi per adesso ascoltiamolo
e compriamolo.
E compriamo e vediamo come va. Se va bene, sì, ci penseremo, ma per adesso insomma godiamoci quello che c'è fuori e speriamo di scrivere altra roba il più presto possibile.
Ma sicuramente. Allora ascoltiamo in anteprima il nuovo singolo, che si chiama
At All Hours. Parentesi, ho scelto questa canzone perché è la canzone del mezzo dell'EP, ha sonorità che magari è un pochino più rilassata, c'è un pochino più di influenza anche soul, che con gli Hacienda è stato la cosa fondamentale, e niente, spero che vi piaccia e spero che si capisca insomma la voglia di uscire che avevo in quel periodo lì, che
ma si capisce già da Caffè Corretto. Comunque Francesco Perini, Pers, grazie di cuore,
grazie,
è stato un piacere averti qua nei nostri studi, e salutaci tutti gli altri Hacienda,
saluto tutti, saluto
in bocca al lupo per tutti gli altri progetti musicali,
crepi il lupo, grazie
ciao.
Thank you.